È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui alle 18.38, i numeri di telefono per chiamarci in diretta, il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara è radio24.it, iniziamo subito i titoli del TG2.
Polemiche dopo il referendum in Svizzera che vieta la costruzione di minareti, preoccupato il Consiglio d'Europa, critico anche il Vaticano, Maroni, bisogna ascoltare il popolo. Oggi la ringa delle gare di Raffaele Sollecito, l'avvocato Buongiorno cita film e canzoni per dire che per il suo assisito non ci sono movente né prove. Di Amanda Knox dice sembra una bambina, una Amelie di Seattle. Distratto da un sms mentre è alla guida una 18enne inglese a un incidente stradale in cui muore una passeggera, il tribunale lo condanna a 21 mesi di carcere. Ondata di maltempo che colpisce le nostre regioni, ha portato neve in montagna, piogge, allagamenti in particolare in Liguria e a Venezia torna l'acqua alta.
Bene, sentiamo anche i primi titoli, studio aperto.
Bufera dopo il voto anti-islam in Svizzera, preoccupati Vaticano ed Europa, esulta invece la Lega, dobbiamo imparare da loro e Calderoli propone anche in Italia il referendum anti-minareti. Frane, trombe d'aria, allagamenti, il maltempo fa disastri, danni soprattutto in Liguria, Venezia, acqua alta record, tra molti disagi, una buona notizia, sulle Alpi è arrivata la neve, la stagione dello sci può cominciare. Il diavolo di Varese resta in carcere, ora sono musulmano, proclama dalla cella l'assassino della signorina.
Eccoci qui, 800 24 00 24, allora la Svizzera ha deciso con un referendum che i minareti non vanno costruiti. Immediatamente cosa succede in Italia? Si apre un dibattito parallelo e fin qui naturalmente ci sta, la Svizzera è vicina, anche da noi ci sono situazioni molto molto controverse, amministrazioni che tentennano, piccole consultazioni locali, non chiamiamoli referendum, eccetera eccetera. Non solo si discute però sull'opportunità di costruirli questi minareti, in Italia in realtà moschee, ma anche sull'opportunità di fare un referendum su queste cose. Naturalmente favorevole è la Lega, come avete sentito anche dai titoli di questi telegiornali. Poi comincia il solito cabaret, il solito carosello della politica italiana, cioè si discute del nulla, perché quello delle moschee o dei minareti è un tema assolutamente serio, costruirli, dove, in che modo, quali sono i controlli, eccetera. Poi ci sono le frattaglie, le discussioni che imperversano tra i politici italiani. A tirare fuori l'idea è stato il leghista Castelli, che è stato ministro, come sapete, della giustizia, il quale prefigura, immagina, sogna, non lo so, una bandiera italiana, un tricolore con la croce in mezzo. Poi quale croce, vorrei sapere, Castelli?
Credo che richiamare questo simbolo faccia molto bene. D'altro canto c'è già una bandiera italiana che contiene la croce.
Di quale bandiera sta parlando Castelli? Forse della bandiera dei Savoia, della vecchia bandiera dei Savoia. Insomma, lì c'era lo stemma Sabaudio. Vabbè, gli esperti di cose araldiche mi sapranno dire a quale bandiera si riferisce Castelli. E c'è anche chi gli va dietro però, incredibilmente. Il ministro degli esteri, Frattini, parla di idea suggestiva. Ma quale idea suggestiva? A me sembra una boiata pazzesca, sentite.
Ma è una proposta suggestiva, noi per ora vogliamo difendere il diritto a tenere il crocifisso nelle nostre classi, poi vediamo se si può fare anche di più. Vi sono 9 paesi europei che hanno il crocifisso nella loro bandiera, quindi è una proposta assolutamente normale.
Credo, per carità, non voglio correggere Castelli e commettere un altro errore, ma insomma c'è la croce sulla bandiera di alcune nazioni europee, la Grecia, la Finlandia, insomma i paesi nordici e forse altri 9, dice Frattini, ma in realtà non è il crocefisso, come sostiene il ministro degli esteri. Sentite come l'ha presa il direttore di Radio Maria Fanzaga.
È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei.
Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori.
Don Fanzaga, no, perfino, perché poi alla fine Fanzaga, come sapete, è una persona estremamente intelligente. Sulla questione della croce sulla bandiera dice: calmi, calmi, calmi.
Il leghista Castelli dice una vensalita alla croce della bandiera italiana, non esageriamo, per cortesia. Dunque ci basta che la croce rimanga nei luoghi pubblici, non c'è bisogno di metterla anche sulla bandiera. Non per ragioni ovvie, evitare inutili polemiche.
Questo Don Livio Fanzaga, 800 24 00 24. Chiudiamo questa serie di dichiarazioni, interventi sulla croce e minareti con Filippo Facci, che mi sembra centri la questione a proposito della bandiera del tricolore. Sentite brevemente.
No della Svizzera ai minareti, esulta la Lega. Ora in Italia la croce sulla bandiera, che cos'è successo? C'è stato un referendum chiesto da un paio di partiti di destra in Svizzera, secondo il quale appunto non ci dovranno più essere moschee e minareti di nuova costruzione appunto nei vari cantoni svizzeri. Loro fanno queste leggi e noi invece litighiamo, perché l'Italia litiga sulle moschee virtuali. Molti progetti a Milano, Primo Via Libere, questi sono gli elenchi e esempi di progetti di minareti e moschee che si vogliono fare in Italia. Ma ecco, l'aspetto che colpisce perlomeno me è questo appunto: ora in Italia la croce sulla bandiera, si vuole fare addirittura la croce sulla bandiera come in Svizzera, e insomma, se la Lega invoca la croce, io invoco la Croce Rossa,
cioè l'ambulanza. Chiamiamo l'ambulanza per chi propone la croce sulla bandiera. Mi sembra una proposta assolutamente la più ragionevole ascoltata in queste ore. Non so se ricordate questa musica, la sigla della Piovra, una delle fiction più fortunate della storia della televisione italiana, una media di 10 milioni di spettatori con punte di 14, programmazione dall'84 credo fino al 2001. Naturalmente c'è stata una serie più fortunata, altre meno fortunate, ma il punto non è questo. Perché mettere in discussione un evento che è stato soprattutto un evento televisivo, certo anche di costume come tutte le cose televisive, ma non è che abbia inciso poi in maniera particolare sulla sensibilità che abbiamo oggi per quello che riguarda la mafia, almeno secondo quello che ho letto sulla Piovra. Eppure c'è Silvio Berlusconi che ha rimesso in gioco la Piovra nel grande frullatore della comunicazione italiana, della comunicazione politica italiana, pronunciando queste frasi. Poi è stato attaccato come al solito sul nulla, ma risentiamole queste frasi. Strozzerei, dice Berlusconi, quelli che hanno prodotto ed esportato la Piovra e addirittura che hanno scritto i libri sulla mafia, dando così un'immagine negativa del nostro paese. Una vecchia idea questa di Berlusconi, sentite.
Scusa Vito, tu hai parlato prima dei problemi con la mafia, ma che problema c'è? Ci sono io, no? Dobbiamo finire parlando di mafia. Io, se trovo però quelli che hanno fatto 9 serie della Piovra e quelli che scrivono i libri sulla mafia, che vanno in giro in tutto il mondo a farci fare così bella figura, giuro li strozzo.
Credo che la Piovra sia stato tra l'altro il prodotto, uno dei prodotti televisivi più esportati della storia della televisione italiana. Qualcuno ha ricordato, credo Placido in questi giorni, a Berlusconi che in realtà qualcosina, diciamo così, Mediaset da questo punto di vista l'ha fatta. Non credo che la sceneggiatura fosse particolarmente diversa da quella della Piovra, non credo che la mafia ne uscisse bene con il capo dei capi. Placido, sentiamolo.
Ahimè, negli ultimi tempi cioè, il presidente dovrebbe strozzare il figlio, in verità, Piersilio, perché Mediaset è la più grande produttrice di fiction sulla mafia.
Bene, ascoltatori, Simone da Pisa, buonasera.
Sì, buonasera, volevo intervenire sulla proposta della Lega crocifisso sulla bandiera.
Sì.
Buonasera. Una brevissima premessa, io frequento quotidianamente, quasi, se non comunque settimanalmente, la Chiesa, mi definisco cristiano e sono molto preoccupato dal risultato del referendum in Svizzera e dal dibattito che si è poi prodotto in Italia con questa, credo, più che altro provocazione della Lega Nord. Io non credo che né il crocifisso nelle scuole né tantomeno il crocifisso sulla bandiera, almeno io personalmente non mi sento tutelato da avere questi simboli sulla nostra bandiera o nelle scuole. Credo che sia
sì,
un
mi scusi Simone, sono due cose completamente diverse però.
Però insomma anche un po' collegate. Io credo che sia un modo molto superficiale questo di affrontare le cose. Il dibattito, semmai, se ci sono dei partiti che hanno una identità della quale sono preoccupati, magari potrebbero parlare del comportamento, che ne so, sociale o del comportamento civile che possiamo avere noi cittadini che ci definiamo cristiani. Ma legarci sempre ai simboli, a questi dibattiti così, mi sembra veramente parlare come persone che vogliono avere un vestito elegante ma poi come sostanza ne hanno poca.
Ho capito Simone, però ripeto, le due cose sono totalmente diverse. Uno è qualcosa di consolidato, il crocifisso nei luoghi pubblici, l'altro semplicemente non esiste, non c'è. La bandiera italiana è, in un certo modo, qualcuno ci dice sì, c'è la bandiera della Marina, forse è quella a cui si riferisce Castelli, con la croce sabauda, però è un'altra cosa rispetto a quello che vorrebbe fare la Lega in questa discussione ridicola che si è messa in moto dopo il referendum della Svizzera. Gianni da Milano, buonasera Gianni.
Sì, buonasera.
Dica.
Devo dire che l'ultimo intervento del giornalista Fabio Facci, così si chiama?
Filippo.
Dà una sintesi precisa, anch'io mi appello alla Croce Rossa.
Anche lei vorrebbe chiamare l'ambulanza per quello che riguarda?
Io direi per molti fatti, sono scandalizzato perché i signori della Lega, se hanno la possibilità di utilizzare qualsiasi cosa per strappare il consenso populista eccetera, lo fanno senza nessun ritegno, voglio dire questo. E poi tra le altre cose, quando invece il ministro Frattini dice che ci sono 9 nazioni, 9 bandiere con la croce.
No, col crocefisso dice, non con la croce, col crocefisso.
Addirittura, mi sembra di no. Ma di crocefissi nelle bandiere ne ho visti pochi veramente.
Anch'io veramente. Dov'è il crocefisso sulle bandiere? Ci sono delle croci, che poi queste croci richiamino la tradizione cristiana? Francamente non lo so, sto facendo un po' una ricerca.
Quello è lo stesso dubbio che ho io. Io credo che sia più un simbolo grafico che altro, voglio dire.
Ma non lo so, adesso ci faremo spiegare da qualcuno. Bene, grazie. Comunque, chiamare suggestiva l'idea della Lega da parte del ministro degli esteri mi sembra fuori dal mondo. La ringrazio. Mario, sempre da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io volevo intervenire su un tema che non ho ancora trattato, cioè la lettera comparsa oggi su Repubblica, scritta da Pierluigi Celli.
Sì.
Ma appartengo per età e per formazione a quella categoria di persone che potenzialmente può aspirare ad andare all'estero o può desiderarlo.
Sì, riassumiamo per chi non lo sappia, e saranno sicuramente molti perché non è che tutti leggono Repubblica né magari vanno su internet. C'è una lettera apparsa sulla prima pagina di Repubblica indirizzata da Pierluigi Celli, che è stato dirigente della RAI, adesso è alla LUIS, che dice al figlio vattene all'estero perché qui non c'è nessuna possibilità, ci sono le raccomandazioni, il merito non conta nulla, il figlio si sta per laureare in ingegneria. Prego.
Esatto, 3 spunti velocissimi. Il primo, leggendo questa lettera, è questo. Celli mi sembra che negli ultimi 40 anni non sia stato estraneo alla vita pubblica di questo paese, quindi un po' la domanda di in che cosa ha contribuito lui a far sì che il paese...
Beh, all'interno della lettera però c'è anche un'autocritica, è anche colpa nostra se questo paese non è, eccetera.
Sì, c'è scritto volevamo fosse diverso e abbiamo fallito.
Poi,
sì,
seconda cosa?
Seconda cosa, il fatto che comunque il figlio del professor Celli, se accetterà il suo consiglio, andrà all'estero, un po' malignamente lo dico, con opportunità diverse da quelle che tante persone della nostra età fanno andando all'estero per tipo di contatti, per opportunità, per potenzialità.
Certo, non c'è dubbio.
Ovviamente.
Terza cosa, dobbiamo chiudere?
E terza velocissima, più in positivo, forse sarebbe più utile, è utile che tutti si rimbocchino le maniche evidentemente, e forse è più utile che il professor Celli ci dica in che cosa la sua generazione...
Cioè combattiamo la battaglia in Italia più che scappare all'estero. Celli si rivolge soprattutto, diciamo, all'upper class, ad una elite, non è certamente una lettera indirizzata a giovani laureati in materia umanistica o a giovani che si arrabattano nella vita. Questa è la mia impressione. Intanto i titoli del TG3.
Il no svizzero ai minareti scuote l'Europa, la Chiesa è un colpo alla libertà religiosa, bufera sulla Lega che propone la croce del tricolore. Dialogo difficile sulle riforme, Alfano impatto limitato del processo breve, Bersani nessuna norma per proteggere il Premier. L'influenza anche in Italia, un caso di mutazione del virus, guarito il paziente, la sanità tranquillizza, il vaccino resta efficace. Dimezzare l'inquinamento entro il 2050, ecco la bozza del governo danese in vista della conferenza sul clima di Copenaghen. Il governo di Dubai non garantisce i debiti dei costruttori delle isole artificiali, gelata sulle borse il TG3 nella Disneyland degli Emirati. Il processo per l'omicidio di Meredith, la parola alla difesa, sollecito fu incastrato, dice l'avvocato, manca il movente. 30 anni fa usciva The Wall dei Pink Floyd, monumentale opera rock, entusiasmò i fan ma provocò la fine del gruppo.
Bene, questi fatti del giorno nel riassunto fatto dal TG3, andiamo a sentire invece Sky TG24.
Minareti, il no svizzero preoccupa l'Europa, il Vaticano colpo alla libertà religiosa.
Croce sul tricolore, la provocazione leghista divide il PDL e il Partito Democratico insorge.
Crack Dubai, il governo dell'Emiro molla la holding, nessuna garanzia sui debiti.
Finanziaria presentati gli emendamenti dell'esecutivo, più fondi per i precari.
L'inflazione torna a crescere, più 0,7% è il rialzo più alto di Eurolandia.
Processo breve, Alfano ribadisce, solo l'1% finirà in prescrizione.
Influenza A, prima mutazione in Italia, ma Fazio rassicura sul vaccino.
Meredith, la ringa show di Giulia Bongiorno in aula, sollecito, va assolto.
Brenda, le lacrime della mamma, ridatemi il corpo, domani sarà dai PM.
Al tempo, nuova allerta meteo, temporali al sud, acqua alta a Venezia.
Siamo qui alle 19.21, 800 24 00 24. Diciamo qualcosa anche oggi sul ministro Brunetta, che ci regala sempre cose strepitose su cui riflettere, su cui intervenire. E lo facciamo partendo da Luciana Littizzetto di ieri, che svela, secondo lei, naturalmente un aspetto del carattere di Brunetta. Sentitela.
Tremonti non reagisce tanto. Invece Brunetta gli salta sui cagli. Hai sentito le dichiarazioni?
No.
Io sono più rigorista di Tremonti, e io queste cose le so, e io sono un economista e lui no. E io. Se non ci fosse il pronome io, Brunetta sarebbe un uomo morto. Non saprebbe come iniziare le frasi. Tu non lo sai, ma Brunetta non riesce a cantare canzoni tipo Ancora tu.
No.
Io, tu e le rose.
No.
Canta ancora io e le rose. Anche a scuola, quando doveva studiare i verbi,
sì,
studiava solo la prima persona di tutti i verbi. Io sono, io vado, io vengo. Sai dove è nato il bullismo? Nella prima elementare di Brunetta, perché c'era lui e tutto il resto della classe che cercava di menarlo. Cioè, hai presente averlo vicino di ombrellone al mare?
Ma basta!
Roba da partire immediatamente per le Dolomiti, per le Ande, guarda, è incredibile. Sembra quei cagnini neri, sai che quando suoni e cita fra...
Va avanti con le similitudini.
Non fa niente, però ti viene voglia di pestare con i dopo.
Basta!
Questa è la Littizzetto su Brunetta, che si è uscito con una proposta che fa discutere. La prossima battaglia sarà infatti quella dell'obbligo della gentilezza e della cortesia nella pubblica amministrazione. Contro le molestie burocratiche, i pubblici dipendenti tutti dovranno, tra pochi mesi, quando sarà approvata la mia legge, essere gentili e cortesi. Cosa che fa discutere? Non il fatto che un pubblico dipendente debba essere gentile e cortese con un cittadino. Questo mi sembra naturale, quando non è così è molto grave e deve essere fatto notare. Ma è il fatto che ci voglia una legge, cioè essere gentili e cortesi per legge. E poi come si fa? Come si valuta la gentilezza, la cortesia, la scortesia? Diventa ancora una volta una cosa decisa in base a una norma. Un'altra norma, come non avessimo bisogno in realtà di sfrondare invece di produrre altre leggi. Andiamo a sentire alcune performance della Lega a proposito del tricolore, perché se può venire un'indicazione da qualcuno su cui, sulla quale riflettere per modificare la bandiera nazionale, ma le bandiere nazionali non si toccano per definizione, certamente non è la Lega, perché l'approccio della Lega nei confronti del tricolore della bandiera è sempre stato il seguente.
Non c'è più amore, è inutile il tricolore, lo metta al cesso, signora!
Questo è Bossi, ricordate, famosissimo, e poi i cori davanti a Montecitorio. Insomma, perché da una parte si vuole bruciare il tricolore e dall'altra adesso, quando fa comodo dopo questo risultato della Svizzera, ci si vuole mettere la croce? Chissà. Ed è sorprendente appunto che il ministro degli esteri Frattini dia retta a queste intemerate della Lega sulla croce intorno alla bandiera, sulla bandiera, non so nemmeno dove la vogliono mettere, al centro, al lato, cambiare la disposizione dei colori, non lo so. E dice una proposta intrigante, non so nemmeno come l'abbia definita, me lo sono dimenticato, talmente fuori da ogni possibilità di ragionamento.
Ma è una proposta suggestiva, noi per ora vogliamo difendere il diritto a tenere il crocifisso nelle nostre classi, poi vediamo se si può fare anche di più. Vi sono 9 paesi europei che hanno il crocifisso nella loro bandiera, quindi è una proposta assolutamente normale.
Una proposta normale, così il ministro degli esteri, e mi cadono le braccia. Facci chiude.
No della Svizzera ai minareti, esulta la Lega, ora in Italia la croce sulla bandiera, che cos'è successo? C'è stato un referendum chiesto da un paio di partiti di destra in Svizzera, secondo il quale appunto non ci dovranno più essere moschee e minareti di nuova costruzione appunto nei vari cantoni svizzeri. Loro fanno queste leggi e noi invece litighiamo. L'aspetto che colpisce perlomeno me è questo appunto. Ora in Italia la croce sulla bandiera, si vuole fare addirittura la croce sulla bandiera come in Svizzera, e insomma se la Lega invoca la croce, io invoco la Croce Rossa.
Allora, prima di farvi riascoltare Berlusconi che strozzerebbe gli autori della Piovra e coloro che scrivono i libri sulla mafia perché danneggiano l'immagine dell'Italia, eccetera, eccetera, poi c'è un Berlusconi che prende queste vicende sulla mafia, i possibili avvisi di garanzia che potrebbero arrivare da Firenze e Palermo per concorso esterno con una battuta, lo sentiremo tra poco. C'è la spiegazione da parte di Marcello Dell'Utria in mezz'ora di Lucia Annunziata del famoso mangano eroe. Sentite Dell'Utri.
A suo modo, lei ha detto in un'intervista a Klaus Dahl,
è stato eroico.
Un eroe.
Sì, lo ripeto anche,
sì.
Perché è stato il suo comportamento eroico. Io non so se avrei fatto lo stesso di quello che ha fatto lui, perché in carcere è ammalato, invitato a parlare di Berlusconi e di me in maniera ovviamente non positiva, è invitato quindi poi ad andare a casa subito dopo, ha detto io non ho nulla da dire, per me sono delle persone bravissime che mi hanno fatto del bene perché mi hanno dato lavoro.
Questo Dell'Utri, e Berlusconi invece, ma la canzone, vabbè, lasciamola. Berlusconi che parla in questo modo della mafia, ci scherza sopra, sentite.
Scusa Vito, tu hai parlato prima dei problemi con la mafia, ma che problema c'è? Ci sono io, no? Dobbiamo finire parlando di mafia. Io se trovo però quelli che hanno fatto 9 serie della Piovra e quelli che scrivono i libri sulla mafia, che vanno in giro in tutto il mondo a farci fare così bella figura, giuro li strozzo.
E questo era su il commissario Cattani e dintorni. Poi c'è una battuta, sentitelo.
Il figlio di un mafioso dice pace, Einstein morto è, morto è. Ah, Kufu, Sopo sapeva, auguri a tutti.
Bene, 19.34 800 24 00 24 per chiamarci in diretta subito, ascoltatori, andiamo a Roma. Luigi, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, la sua voce è molto familiare, la ringrazio per la trasmissione.
Sì, Luigi, lei ha la radio accesa oppure...
Scusi, non ce l'ho più. Allora, dicevo che volevo dire due cose su una considerazione, volevo sentire cosa ne pensava lei su Berlusconi.
Mi dica.
Sarkozy, la Merkel, Brown, senza passare l'Atlantico. Penso che se fosse successo in quelle nazioni, a quei presidenti del Consiglio, a quei presidenti, anche la metà di quello che sta succedendo a Berlusconi, senz'altro avrebbero dato le dimissioni. Però noi non siamo un paese normale, siamo sfortunati. Prima c'era il fattore K, ora c'è il fattore B. E comunque gli italiani, quando hanno votato Berlusconi, sapevano che non era un santo, quindi ce lo dobbiamo tenere. Ha ragione presidente Napolitano quando dice che la maggioranza, fin tanto che c'è una maggioranza parlamentare, il governo deve governare. Infatti Berlusconi dovrebbe smetterla di fare questa politica degli annunci, e anche i suoi ministri, e governare questo paese se ci riesco.
Va bene, poi?
E poi, ecco, però io direi che le dichiarazioni stamattina di Letta e ancora quelle più esplicite di Casini hanno un buon senso, proprio perché questo deve governare, perché sennò altrimenti qui non si sa bene cosa.
Lei le dichiarazioni di Letta si riferisce all'intervista sul Corriere della Sera quando Enrico Letta, non Gianni Letta, dice segretario del Partito Democratico, sostiene, mi scusi Luigi, sostiene che Berlusconi.
Facciamo in un altro modo e possiamo governare questo Berlusconi per 4 anni e poi lo giudicheremo.
Non ha detto proprio così Letta. Comunque, che vuole dire su questo, Luigi? Allora?
Allora diciamo, facciamo questa legge costituzionale, andiamo in Parlamento, facciamo una cosa seria, facciamo governare questo Berlusconi in 4 anni, poi fra 4 anni lo
sarà. Ok, ho capito, la ringrazio. Non so se lei.
Non si va più questo paese.
Non so se lei è d'accordo. Non so se lei è d'accordo con questa cosa oppure no. Va bene, la ringrazio Luigi.
Però di fronte a queste istituzioni democratiche, teniamoci.
Va bene, grazie Luigi, provincia di Napoli, buonasera.
Buonasera, posso?
Fino a prova contraria, Luigi, lei può parlare, dica.
Ok, perfetto, perché non aveva detto il nome per questo. Allora, io chiamo in merito alla questione del referendum. Io la prima cosa che magari lei mi può aiutare, volevo sapere, che non sono riuscito a prendere questa informazione, è come funziona il referendum in Svizzera. Cioè, in effetti, se c'è bisogno di un quorum, se per fare per indire un referendum c'è bisogno di una raccolta di tot firme come avviene qui in Italia, e poi magari se in Svizzera gli extracomunitari hanno il diritto al voto o meno. Questo per dire che cosa? Per dire che è chiaro che se anche in Italia dovessimo fare dei referendum, indire dei referendum in maniera semplice e facile su determinate proposte di legge, alcuni risultati sarebbero scontati. Tutto qua.
Dunque, secondo lei alcune cose non vanno decise tramite referendum?
Ma sicuramente, voglio dire, se diamo la parola al popolo, come ha detto qualche onorevole leghista, la parola del popolo è sovrana, per qualsiasi proposta di legge, per qualsiasi legge determinati risultati sono scontati. Cioè, se diciamo agli italiani, vogliamo costruire le moschee oppure con quei soldi che costruiamo le moschee facciamo delle scuole, facciamo delle altre cose, il risultato sarebbe scontato, voglio dire.
Sì, però questa considerazione del voto popolare che non conta nulla non mi sembra particolarmente, felice.
Per determinati temi sicuramente i referendum in Italia sono stati determinanti, però voglio dire, in Svizzera non so sinceramente come funzioni, cioè se c'è un quorum da raggiungere o meno.
No, il quorum non c'è, non c'è. Un ascoltatore che ci chiama dalla Svizzera ci segnala che l'iniziativa vuole inserire nella Costituzione un articolo per vietare la costruzione solo dei minareti e non delle moschee, e soprattutto solo dei nuovi minareti. Non è che abbattono quelli che ci sono già 4.
Voglio dire, se non non c'è un quorum da raggiungere. Se per indire un referendum è molto più semplice che per farlo in Italia, proviamo a chiedere agli italiani sulle proposte dei leghisti cosa ne pensano con dei referendum. Dove
ma nessuno vuole esportare il metodo svizzero di fare i referendum in Italia.
E vabbè, però si sta paragonando questa cosa svizzera a cosa ne pensiamo noi qui in Italia. Voglio dire, cioè, siamo in un contesto totalmente diverso.
Sì, no, questo non c'è dubbio. Cioè, tra l'altro, Luigi, la ringrazio. Secondo il presidente della Camera Fini, intervenuto a Porta a Porta, si è trattato di un voto non ragionato che è diventato un formidabile regalo per l'islamismo più aggressivo. Ora, quando è che si considera un voto ragionato e non ragionato? Se va nella direzione indicata da Fini è un voto ragionato, se va in una direzione contraria è un voto non ragionato. Il voto è un voto, punto, secondo le normative svizzere. Sul fatto che sia un regalo all'islamismo più aggressivo, questo francamente non lo so, anche Fini come fa a essere così sicuro non si capisce. Claudio da Roma, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
No, molto brevemente, io stavo riflettendo su questo fatto della croce, la proposta di Castelli, e allora mi domandavo, ma è un'opinia o Castelli è colui che ha sposato con Rito Celtico?
Quindi no, non so se sia Castelli o un altro, comunque sì, cioè, all'interno della Lega c'è questa usanza, qualcuno ha questa usanza.
Invece adesso sono molto appassionati della, io non sono, diciamo così, religioso, no, però direi che usare questo tipo di simbolo è molto importante per chi crede.
Ma sì, ma la storia delle dichiarazioni della Lega è poi piena di contraddizioni, con poi la pratica della quotidiana di certi atteggiamenti da parte dei dirigenti della Lega, su questo non c'è il minimo dubbio, non solo i matrimoni celtici ma le ampolle, tutti questi riti più o meno pagani e poi tante altre cose, la bandiera in questo caso che qualcuno vuole bruciare o addirittura buttare dentro il cesso, e invece adesso c'è la battaglia per mettere la battaglia, insomma, l'inizio di una battaglia per mettere la croce sulla bandiera, insomma, ci sono contraddizioni che spaventose da questo punto di vista, no?
Non sono proprio campioni di coerenza, in ogni caso io rifletterei, anche perché abbiamo tanti problemi molto seri, molto gravi, piuttosto che mettere la croce sulla bandiera. Tra l'altro mi è piaciuto l'intervento di Radio Maria, il
sì,
padre, adesso mi sfugge il nome,
Livio Fanzaga,
che,
sì.
Ecco, che mi sembra persona intelligente, molto.
La ringrazio. Massimo. Grazie. Provincia di Brescia, buonasera.
Buonasera, io mi occupo di turismo e voglio intervenire sul tema della piovra. Sono stato qualche tempo fa negli Stati Uniti e parlando con un businessman italo-americano molto importante, un ruolo di prestigio nel settore dell'ospitalità, di una catena multinazionale alberghiera. Ebbene, mi diceva il danno che fanno attori italoamericani come De Niro, Al Pacino, che decidono di interpretare o chiedono di interpretare esclusivamente la parte del mafioso quando si parla di Italia. Questo è un danno gravissimo all'immagine che ci colora un po' tutti come delle macchiette. Lo dico perché già nel mio settore, appunto il turismo, già abbiamo da tribulare con i nostri sindaci che per quanto si può fare per distruggere l'ambiente lo fanno. Ma questa tendenza a parlarsi addosso è brutta. Già che ci sono e sono lanciato, voglio prendermela anche con un giornalista come Beppe Severlini, che ha costruito tutta una sua carriera senza mai scrivere qualcosa di così eclatante, ma deridendo gli italiani e come se fossero tutti dei buzzori, degli analfabeti, della gente che non sa le lingue. Certo, c'è un po' di verità, un po' tanta, ma che poi lui ci faccia anche la morale dalle pagine di notti quotidiane mi sembra effettivamente troppo.
Però mi scusi, il collegamento non lo vedo tra le cose che diciamo sulla piovra e su quanto abbia contribuito la piovra a creare nell'immaginario dell'opinione pubblica straniera cose nefaste sull'Italia. E Beppe Severnini, tra l'altro qui non c'è Severnini, ogni tanto credo ci ascolti, per cui non si può difendere da quello che lei dice o comunque non può rispondere a quello che lei dice, e soprattutto mi sembrano cose un po', non dico campate in aria, senza scrivere nulla di eclatante. Per lei non sarà nulla di eclatante, per altri invece, ad altri Severnini piace, punto. Secondo, non mi pare che le rubriche di Severnini abbiano l'intento di denigrare il nostro paese, non mi pare quello, Massimo, o sbaglio?
Beh, insomma, sa, io vedo invece l'uso che ne fanno di queste nostre informazioni, ad esempio i media tedeschi, e lo fanno non per cattiveria anti-italiana, forse un pochettino sì, ma per dirottare magari tutta una sfilza di investimenti sui loro villaggi turistici.
Cioè, non ho capito, Severgnini, gli articoli di Severgnini influenzano gli investimenti dei tedeschi in Italia? Adesso questo francamente...
No, no, certo, però...
Mi sembrerebbe anche in contraddizione con quello che lei diceva prima.
Non siamo un popolo di terzomondisti come ci illustra Severgnini, insomma.
Cioè, non siamo un popolo di terzo mondo, non di terzomondisti. Massimo, guardi, non lo so, non credo, io leggo Beppe Severgnini, non è che ci trovo un ritratto dell'Italia come un paese da terzo mondo. Il fatto che ci sia un giornalista o più giornalisti che mettono in evidenza alcune anomalie o i tic degli italiani o i nostri, tra virgolette, difetti, non mi sembra qualcosa di particolarmente drammatico per l'immagine del paese. La ringrazio. Pasquale da Verona, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Oh, buonasera. Io mi intervento sul poliziotto di quartiere e le ronde proposte dalla Lega nelle ultime elezioni.
Che c'è di nuovo da dire? Sono argomenti di cui non si parla più? Cioè, ci vuole proporre qualche riflessione nuova?
L'editoriale di venerdì di Galli della Loggia ha dimostrato che è stato un flop, come avevo detto io, anche le ronde, come lo è stato il poliziotto di quartiere.
Non ci voleva l'editoriale della Loggia per capire che sono stati un flop, ci sono dei dati molto chiari.
Dire, perché adesso hanno tirato su questa storia dei minareti, della croce sul tricolore, giustamente come ha detto lei. Quando gli faceva comodo il tricolore lo usavano per usi igienici, tanto per essere chiari. Adesso che gli serve per le loro campagne così velleitarie, l'hanno promosso a bandiera leghista, ecco, mi sembra.
Ma promossa a bandiera leghista mi sembra eccessivo. È stata una frase da parte dell'ex ministro Castelli.
No, adesso ci mettono la croce e diventa.
È un motivo per fare della chiacchiera. Pasquale, la ringrazio. Abbiamo in collegamento Mario Borghezio. Buonasera.
Buonasera e buona Padania a tutti.
Buona Padania, il solito saluto di Borghezio. E allora, caro Borghezio, lei la croce sulla bandiera italiana ce la metterebbe oppure no?
Ma la croce c'è già sulla bandiera della Lombardia e su molte altre bandiere identitarie del nostro paese e molte bandiere europee.
Scusi un attimo Borghezio, ma sono tutte quelle croci che sono per esempio sulle bandiere europee, sono tutte, come dice Frattini oggi, ministro degli esteri, ricordano tutti la cristianità eccetera, sono tutte croci di questo tipo?
Certamente il simbolo è quello. Frattini per un lapsus ha detto che hanno il crocifisso, in realtà hanno la croce,
ecco, appunto,
che anche diciamo per la storia e l'araldica delle bandiere tradizionali europee ha sempre tenuto un posto importante.
Diciamo che Frattini non ha fatto un po' di confusione tra crocifisso e croce, già diciamo
croce.
Questo.
Comunque il simbolo è quello. Bisogna però anche ricordare che il simbolismo della croce ci insegna un grande tradizionalista, autore tradizionalista come René Guénon, è un simbolo universale, lo abbiamo detto più volte a proposito della polemica sul crocifisso.
Però voglio dire Borghezio,
direi graficamente, ecco, la proposta di Castelli è una proposta diciamo chiaramente polemica, nel momento in cui dopo la vicenda del crocifisso abbiamo avuto questo scudo levato dai nostri cari e amichevoli vicini svizzeri e quindi
potremmo definirla
una croce ci sta, però lei capisce benissimo che
non si può
nella
fare.
Nostra tradizione iconografica la croce normalmente viene associata allo scudo crociato e non mi sembra politicamente opportuno.
Si può dire tranquillamente Borghezio, che è una boiata pazzesca quella che ha detto Castelli, diciamo la verità.
Castelli ha lanciato una sfida che chiaramente come tale va valutata. Direi che più simbolismo crociato in questo momento ci sta. Ecco, adesso se non sulla bandiera, chiaramente non così nuda e cruda, bisognerebbe vedere anche
e che bisognerebbe fare
degli storici come però ricordiamoci per esempio che nella simbologia delle nostre repubbliche marinare oggi noi le vediamo nella bandiera della Marina Militare, ci sono le riprende le insegne delle repubbliche marinare e in queste c'erano nella bandiera.
Beh, abbiamo già quello, abbiamo già quello.
Dei guerrieri di Legnano c'era, quindi appartiene, il simbolo della croce appartiene alla simbologia storica dei nostri popoli, non solo al nord, direi comuni lo si è visto.
Senta, ma per mettere una croce eventualmente bisognerebbe cambiare la Costituzione, peraltro sbaglio?
Ma sa, per cambiare, per aggiungere la croce probabilmente è necessario cambiare la Costituzione, ma voglio dire, lo si è fatto per l'articolo 68, modificandolo lo si può fare anche per la bandiera.
Quello però che... mi pare bizzarro, scusi un attimo Borghezio, scusi un attimo se la interrompo, però mi pare la cosa che mi pare bizzarro, però scusi un attimo, siccome che la proposta venga dalla Lega, insomma, che non è, voi non avete mai amato il tricolore in maniera particolare.
Ma proprio per quello diciamo che l'aspetto che mi piace della proposta di Castelli è che aggiunge un qualcosa di diciamo di cristiano, di appartenente alla nostra tradizione, a una simbologia che è molto recente, diciamo ricorda un po' la carboneria e tutte quelle società segrete che furono quelle che fece il risorgimento. Il risorgimento mica l'ha fatto il popolo, al popolo non gliene fotteva assolutamente nulla.
Però insomma non giri intorno alla cosa, voi con la bandiera, voi la bandiera italiana non è che l'amate molto, allora perché la volete modificare?
No, se andiamo a vedere le radici storiche, ricordiamoci che nel Mezzogiorno ci fu una lunga guerra partigiana contro l'unità d'Italia e la storia non va presa solo a pezzetti, quindi tutta questa retorica sul risorgimento dell'unità d'Italia dimentica sempre di dire che questo stava a cuore a una minoranza.
Vabbè, ma adesso al di là Borghezio, al di là di queste
quindi noi rappresentiamo la maggioranza, quel popolo che ha sempre visto questa simbologia come nuova, come planea, come una scopiazzatura infelice.
Vabbè, ma al di là di queste disquisizioni storiche,
i napoleonici,
Borghezio
è un simbolo di occupazione straniera.
Vabbè, ma al di là di queste disquisizioni storiche, Borghezio, io la cosa che un attimo solo, Borghezio,
il loro tricolore diceva
Borghezio, Borghezio, mi sente o no? Pronto? Pronto Borghezio? Eccoci qui. Allora, Borghezio, però lei mi deve ascoltare, altrimenti fa una specie di intervento in solitudine di carattere storico di cui non frega niente a nessuno. Però io quello che le volevo chiedere.
Ma per chiarire.
Sì, no, ho capito, possiamo andare su Wikipedia.
Era con intento di chiarificazione.
Sì,
storica.
Ma andiamo su Wikipedia e ci leggiamo le cose. Però io voglio dirle una cosa, Borghezio. Questa cosa della croce sul tricolore la possiamo annoverare tra le tante provocazioni di giornata che non porteranno a nulla? Non facciamo troppi voli pindarici, non me lo dica lei che è una persona schietta, è una cosa...
Io dico che dopo la grande vittoria, nell'entusiasmo della grande vittoria dei nostri vicini,
che ha dato un po' alla testa a Castelli,
ci stava probabilmente Castelli era entusiasta, avrà magari anche festeggiato con qualche calice di buon spumante padano
e ha
buttato questa prova, ma il senso della correzione di una simbologia che non ha niente a che fare con la nostra tradizione, che è una tradizione cristiana, questa simbologia del tricolore è estranea alla tradizione del nostro popolo.
Vabbè, ma ormai quella è la bandiera italiana, Borghezio, quella è la bandiera italiana,
della croce.
Quella è la bandiera italiana,
non veniteci a rompere.
Sì, ma si rassegni, quella è la bandiera italiana.
Di simbolismo che viene dalla Rivoluzione Francese, una scoppiazzatura della Rivoluzione Francese.
Vabbè, d'accordo, sarà pure una scoppiazzatura.
Era la bandiera cristiana.
Sarà pure una scoppiazzatura.
Quella che fastidio. Ma la tradizione dei popoli, dei nostri popoli, è cristiana.
Però Borghezio sarà anche una scopiazzatura. D'accordo. Sarà anche una scopiazzatura, ma la bandiera dell'Italia è quella e non ci possiamo fare niente. Non è che
50 anni, però ci sono prima 1000 anni di libertà.
Ho capito, ma insomma è quella e basta.
Imbrattavano i loro vessilli.
E vabbè, quelli sono altri vessilli.
Far imporre dalla Francia.
Ma quelli sono altri vessilli e possono essere.
Il bianco, rosso, verde è una copiatura della bandiera della Rivoluzione Francese. Bleu, blanc, rouge.
Ma lei la riconosce questa benissimo, ma lei la riconosce? Ho capito, Borghezio.
Nel tricolore non c'è niente.
Benissimo, lei questa bandiera.
Rivoluzionari.
Questa bandiera lei la riconosce?
che col nostro popolo avevano niente che
vedere. Mica fa parlare Borghezio, è incredibile.
È simbolo della patria, io la rispetto.
D'accordo, Borghezio, io voglio capire da lei.
Ci sono milioni di persone che sono morti, sono feriti.
Borghezio!
Hanno fatto le guerre, fra cui mio padre.
Mi sente o no? Allora, Borghezio, certo. Non mi sente. Allora, le voglio dire una cosa.
Io la sento con grande piacere.
Lei, anch'io sempre, però non mi fa parlare. Allora, lei questo tricolore lo riconosce come la sua bandiera oppure il tricolore lei non gliene frega
niente?
Ma
certo, io sono un buon cittadino, come i monarchici riconoscono la Repubblica e sono dei cittadini ligi alle leggi, pur essendo monarchici. Io che sono patriota e sono indipendentista, siccome rispetto le leggi, vivo nella Repubblica Italiana, per me quella è la bandiera dello Stato italiano.
Senta Borghezio, una cosa.
Non mi venga a dire che è una bandiera che in cui si riconosce la nostra tradizione, perché la nostra tradizione era diversa.
Ma, vabbè, adesso,
e le nostre bandiere normalmente avevano simboli.
Per me quella è la bandiera italiana.
Anche alla nostra religione.
Va bene, perfetto. Invece
è una, ce l'hanno imposta i rivoluzionari dalla Francia.
Vabbè, però quindi per me quella è la bandiera italiana e non solo, secondo me.
Ma la sua origine viene dalla Francia.
Bene,
dall'estero gli occupanti, quelli che sono venuti a imporci libertà, egalità e fraternità, mentre noi andavamo a pè. Loro giravano nelle carrozze francesi e noi invece stavamo a piedi.
Occupazione
militare napoleonica, non libertà.
Borghezio, sa che ha detto Fini sulla questione dei minareti? Il presidente della Camera Fini, sa che ha detto? Ha detto un attimo solo, Borghezio. Allora, Fini ha detto che è una cosa la decisione della Svizzera che alimenta l'estremismo islamico e poi ha detto che è un voto non ragionato. Io su questo ho detto che Fini sbaglia, perché non è che esistono voti ragionati e non ragionati.
Certo,
è un voto, punto. Ma
che alimenti l'estremismo islamico bisogna ancora vederlo, e comunque se lo alimenta è la prova del 9, che quando noi affermiamo la nostra voglia e la nostra volontà di non farci islamizzare salta fuori il vero volto di questo Islam, che è intollerante e non tollera che noi
rivendichiamo. Ma veramente io ho parlato di Fini, no, dell'Islam, che mica Fini è un islamico.
Sì, no, ma lui dice che questa decisione può sollevare l'estremismo,
ripopolare
l'estremismo islamico. Io dico che se così avverrà, questa sarà la dimostrazione del fatto che quando noi, come nostro diritto, rivendichiamo la nostra identità, anche dei simboli, loro si svegliano e cercano di minacciarci o di...
Senta, un'ultima cosa, Borghezio, ma lei lo sa che in Svizzera hanno deciso di non costruire, a parte che poi deve essere inserita adesso nella Costituzione, eccetera, però di non costruire i nuovi minareti, non le moschee. Le moschee si possono sempre fare in Svizzera,
Beh, intanto si comincia già con i minareti. Devo dire che a me avere un minaretto vicino a casa mia, preferisco il suono delle campane della mia parrocchia.
Beh, vicino a casa sua non c'è pericolo, mi sa, che si faccia un minaretto.
Purtroppo il pericolo c'è, perché Torino, sa, dove ti volti ci sono gruppi di... causa delle porte aperte per tanti anni lasciate, Torino è già in parte non indifferente islamizzata.
Però quindi non mi immagino...
Io dovetti organizzare una messa, diciamo fra virgolette anti-islam, perché non era contro la religione, perché un sindaco sciagurato consentì a Porta Palazzo, dove c'è una bellissima cappella storica centenaria voluta dai commercianti per la fede della Madonna, e la consegnò agli islamici per celebrare i loro riti.
Senta, anche l'Osservatore Romano l'Osservatore Romano ha criticato questa...
Era consacrato tradizionalmente, e a quella messa vennero al freddo una mattina, filmati persino dalla CNN, vennero 1500 persone, mentre in quel momento in Duomo ce n'erano 20.
Senta, lo sa che anche l'Osservatore Romano...
Il popolo sta con noi,
ho capito.
Il popolo sta con la tradizione.
Vabbè, insomma.
Perché in Italia... siamo profondamente...
Borghezio, le stavo dicendo una cosa, lo sa che anche l'Osservatore Romano ha criticato, diciamo, il referendum, il risultato venuto dalla Svizzera?
Ma questo, sa, sinceramente non mi lascia completamente tranquillo. Quello che importa è che la coscienza di milioni di cattolici veri, quelli che credono nei valori profondi della nostra tradizione religiosa, sta con noi, e lo vediamo tutti i giorni. Lei, se in queste settimane, nelle due domeniche scorse, andava a vedere un qualunque gazebo in Padania della raccolta delle firme sul crocifisso, si rendeva conto che non le sto raccontando mai.
Però io abito in Italia, la ringrazio, non in Padania, abito a Milano, Milano, Lombardia, Italia, la Padania non la conosco, la ringrazio.
Scusi, quando lei percorre le strade statali con la scritta strada statale Padana,
Padana, ma io la Padania
non... Padana inferiore, mica l'ha inventato a Borghetto la Lega.
No, però io la Padania non la conosco, io abito a Milano, Lombardia, Italia.
Vabbè,
la Padania non è una...
Con la buona volontà tutti possiamo
sì,
imparare.
Sì, ma la Padania non è un'espressione geografica, cioè una cosa così, è una vostra invenzione, non esiste nella realtà.
Ebbene, sa, anche la Lituania, l'Estonia e la Lettonia sotto il regime sovietico non esistevano.
E perché adesso c'è un regime in Italia?
Hanno beh, il centralismo non è certo libertà.
No, non mi sembrava di essere un regime.
Di cui è proprio simbolo quei simboli che a noi non piacciono, perché sono simboli di oppressione. Cioè non,
a me non mi sembra
la rivoluzione francese
no, però
non
a me
è un simbolo di libertà.
A me non sembra di essere in un regime. La ringrazio, buona serata.
Immagini, buonasera e grazie della cortesissima discussione. Lei è stato molto gentile, io la ringrazio molto.
Va bene, grazie, ci sentiamo dopo i telegiornali. Bene, titolo del TG5.
Il no svizzero ai minareti scatena polemiche, timori dal Vaticano e dall'Unione Europea, la Lega ora anche in Italia, ma il PDL frena, niente guerre di religione. Berlusconi in Bielorussia, accordo su energia, sicurezza, trasporti e apertura sulle adozioni. Lukashenko consegna documenti inediti sugli italiani morti sul fronte russo. Anche in Italia un caso di mutazione del virus H1N1, ma il Ministero rassicura, il vaccino e gli antivirali restano efficaci. La madre del transessuale Brenda, voglio riportare mio figlio in Brasile, non credo al suicidio. Domani sarà ascoltata dai magistrati. Dalla Svizzera, liste di italiani con ingenti patrimoni nelle banche elvetiche. Rivelazioni di ex dipendenti degli istituti, via agli accertamenti. Del Vecchio chiude una controversia fiscale versando 300 milioni di euro. Troppe assenze dal lavoro e per un bidello di Bari busta paga da 1 euro. Malattia regolarmente certificata, protesta lui, ma la scuola non gli crede. Piogge e nubifragi al centro-nord, allagamenti in Liguria e neve sulle Alpi. Acqua alta a Venezia, toccati 131 centimetri.
Andiamo a sentire anche il TG1.
Tra poco a Milano, dove sconteranno la pena, due tunisini già detenuti a Guantanamo devono rispondere di terrorismo internazionale. Il no svizzero ai minareti, Vaticano e Europa preoccupati, la Lega consultazioni anche in Italia, Fini, quel risultato, regalo al fanatismo. Influenza A, primo caso in Italia di mutazione del virus H1N1, guarito il paziente, il vaccino resta efficace. Processo Meredith, la difesa di Raffaele Sollecito gioca anche la carta dell'ironia, chiesta la soluzione, è stato incastrato. Maltempo, danni e disagi in Liguria, pioggia e vento si spostano al sud, previste forti mareggiate, a Venezia torna l'acqua alta. Campionessa mondiale di degustazione del caffè, si chiama Fabiana Pozzar e il suo lavoro è scoprire i segreti di aromi e miscele.
Bene, andiamo di nuovo agli ascoltatori. Alfonso da Cesena, buonasera.
Salve, buonasera, grazie per avermi chiamato.
Dica.
Niente, sono un po' emozionato, mi scusi. Ascolti, io volevo solamente testimoniare una cosa libera. Io ho vissuto quasi 10 anni in Svizzera. Rispetto tutte le persone, perché il rispetto l'ho imparato, diciamo, crescendo da famiglie italiane cattoliche, e poi dopo chiaramente la laicità è venuta successivamente. Ecco, il mio pensiero era nella libertà. Che cosa vuol dire la libertà se noi facciamo decidere a un popolo su una questione così importante come fa la Svizzera? Ecco, noi in Svizzera abbiamo il problema del Wanderung, lo chiamano loro, no? C'è questo spostamento di persone da una parte all'altra e quindi loro hanno molto paura di essere invasi, no? Ma stiamo parlando di un popolo molto piccolo. La Svizzera è come dire governiamo Roma, governiamo Milano.
Allora, Alfonso, dove vuole arrivare?
No, volevo arrivare. Noi abbiamo tanti politici, abbiamo una Costituzione insomma ragionata.
Allora?
Insomma, quindi perché noi ci dobbiamo sentire dire che facciamo come la Svizzera? Insomma, mi sembra molto riduttivo.
Ma nessuno vuole imitare la Svizzera, Alfonso. C'è un dibattito che si è aperto dopo un voto in un paese vicino, se ne parla in tutta Europa. Per cui Maroni dice, per esempio, che è importante ascoltare il popolo. Sentite.
Roberto Castelli va oltre. Propone che sul tricolore italiano trovi posto una croce.
Credo che richiamare questo simbolo
faccia molto bene. D'altro canto c'è già una bandiera italiana che contiene la croce.
La proposta è bocciata sonoramente dallo stesso Fini. Come si può dire di mettere la croce nella bandiera, si chiede il presidente della Camera. La croce aggiunge un simbolo universale. Contro la proposta di Castelli si schiera tutta l'opposizione. Il tricolore non si tocca.
Voglio ricordare alla Lega loro che con la bandiera...
Questo era il presidente dei senatori dell'Italia dei Valori, Belisario. Marco da Milano, buonasera.
Sì, buonasera. Io volevo fare un intervento sulle posizioni Berlusconi-mafia, visto che vedo che l'argomento è abbastanza attuale.
Sì.
Io volevo fare riferimento solamente alla famosissima intervista, di cui mi piacerebbe solo dire due parole, l'ultima intervista che il dottor Borsellino ha rilasciato in vita a una televisione francese mai quasi trasmessa in Italia.
Sì, cosa c'era da dire?
No, volevo appunto dire che rispetto alle dichiarazioni che fanno attualmente sulla loro appunto lotta alla mafia, magari era il caso di smentire il dottor Borsellino nel 93, ben prima che Berlusconi entrasse in politica. Quindi vista la sua posizione, secondo me è sempre ipergarantista nei confronti di qualunque argomento, di qualunque posizione, volevo solo porle questo problema.
Non ho capito nulla di quello che ha detto Marco, non ho capito assolutamente niente. L'intervista a Borsellino, Berlusconi, adesso la mafia, mi spiega qual è la domanda?
No, la domanda è, visto che Berlusconi dichiara oggi,
sì,
è ignobile queste accuse infamanti?
No, queste sono le difese, la difesa di Berlusconi contro eventuali accuse che gli possono venire dalle procure adesso, dopo le liberazioni.
Poteva farlo nel 93 quando l'ha detto il dottor Borsellino.
Ma che vuol dire, Marco? Che vuol dire nel 93? Okay. Qual è il collegamento tra Berlusconi che dice adesso delle cose e Berlusconi nel 93? Mi spieghi
qual
è? No,
io volevo solo... Allora, dato che la popolazione in Italia molte cose non le sa...
No, invece le sa lei.
Questa intervista
sì.
Non è, di pubblico dominio. Io volevo solo...
No, infatti non se n'è mai parlato. Siccome l'intervista fatta in Francia, non se n'è mai parlato di questa intervista di Borsellino. Guardi, Marco, di quell'intervista di Borsellino se n'è parlato lungo e in largo. Per cui non è vero che non se n'è mai parlato di quell'intervista a Borsellino. Comunque non capisco il collegamento. Non me la ricordo nemmeno bene quell'intervista di Borsellino. Cosa diceva a proposito di Berlusconi? Me lo ricorda lei?
Sì, entrando nel merito, Borsellino diceva che Mangano, definito dal nostro Presidente del Consiglio un eroe e dal suo collega Dell'Utri, era una testa di ponte molto rilevante di Cosa Nostra al nord, quindi questo va a contrastare contro tutto quello che il Presidente Berlusconi ha sempre detto.
Questa è la posizione. Posto che sia questa la cosa che dice Borsellino, questa secondo lei è la verità assoluta, naturalmente, che lei considera Berlusconi una sorta di mafioso lì a Milano, no? Questa è la sua considerazione, io
visto che conosce bene questa intervista e se ne è parlato in lungo e largo.
Sì, infatti non me la ricordo, non ho una grande memoria storica da questo punto di vista, no, non me la ricordo, adesso me la vado a rivedere e magari anche a risentire, Marco.
Io la volevo una sua opinione
su quell'intervista
e quindi
non me la ricordo nei prossimi giorni, se ha pazienza
se vuole richiamarmi poi ne parliamo.
Va bene, grazie Marco.
Va bene.
Sì, non so perché mi chiede questa cosa, ma insomma, me la risento volentieri. Bene, 2014 800 24 00 24 Fabio, provincia di Rimini, buonasera.
Salve a lei e tutti i radioascoltatori. Io volevo esprimere il mio punto di vista sull'azione di Brunetta, no? Che tante discussioni aggrega sul fatto che per legge voglia indurre il concetto della cortesia. Lui ha inciso molto due anni fa, un anno e mezzo fa, sull'assenteismo del pubblico impiego per legge, i numeri parlano chiaro, quindi che lì l'incisione per legge ha dato i suoi risultati, poi si può giudicare negativamente tutto, quindi io non lo giudicherei negativamente, se fosse anche, e lo dico con la consapevolezza, per legge io se fosse necessario farei cambiare anche il DNA del pubblico italiano, il pubblico inteso come servizio pubblico, perché il pubblico italiano si è assuefatto molto ai diritti e poco ai i doveri, quindi aspetterei a giudicare negativamente l'intervento di Brunetta anche questa volta.
No, ma io non sto giudicando negativamente l'intervento di Brunetta, dico semplicemente che la gentilezza e la cortesia dei dipendenti pubblici non è che si possono decidere per legge. Una legge sulla cortesia come si fa? Con sanzioni? In che modo? Cioè, mi sembra tutto molto... ogni volta per spunta un'idea e ci vuole una nuova legge, poi per applicare le leggi ci vogliono mesi, mesi e mesi. Credo che da questo punto di vista basterebbe una circolare ai dirigenti. Non so, ho molti dubbi sul fatto che una legge sulla gentilezza possa risolvere la situazione, quando è il caso di risolverla. Lei che dice?
No, ma lui tenta di, diciamo, cioè inoculare l'agente benefico dell'efficienza, della cortesia, con la speranza che tra qualche generazione attecchisca e diventi una, cioè una prerogativa, una peculiarità, cosa che oggi non è. Mm. E quindi se è per legge, ben venga per legge, cioè purché si faccia, visto che per quello che riguarda le circolari sono state fatte anche in questi ultimi anni, no? Lo sforzo del servizio
invece
pubblico.
Se si fa una legge sulla gentilezza dei dipendenti pubblici, allora improvvisamente tutti i dipendenti pubblici diventano più gentili e cortesi con i cittadini. A me non sembra che funzioni in questo modo.
No, i numeri sull'assenteismo...
Ma l'assenteismo è una cosa che si può misurare, diciamo, quotidianamente, basta vedere i cartellini con le presenze. Sulla gentilezza, ci possono essere diverse interpretazioni. La ringrazio, tanto per capire quali siano poi le diverse interpretazioni su una cosa che non è sicuramente scolpita sulla pietra come quella famosa intervista di Borsellino. Vi leggo un paio di ascoltatori, un paio di messaggi. Nell'intervista francese disse che non aveva mai avuto alcuna notizia sui collegamenti di Berlusconi con la mafia. Questo è un altro ascoltatore. Un altro invece, Borsellino, in un'intervista ha fatto capire che Berlusconi è mafioso e poi è saltato in aria. Eccoci qui alle 20:20, 800 24 00 24, ancora con la Zanzara e sempre con i vostri interventi. Ha fatto discutere oggi parecchio online, soprattutto sul sito di Repubblica, dopo che è finita sulla prima pagina dello stesso quotidiano una lettera indirizzata da Pierluigi Celli, che è il direttore generale della LUISS, è stato anche dirigente della RAI, al figlio. Buonasera Celli.
Buonasera.
Suo figlio quanti anni ha, Celli?
23.
Si sta per laureare?
È all'ultimo anno di ingegneria meccanica alla Sapienza.
Il titolo di Repubblica, che riprende la sua lettera, è: figlio mio, lascia questo paese. Ci può dire brevemente, per chi non abbia letto questa lettera, Celli, perché lei invita suo figlio a lasciare questo paese, naturalmente dopo che si è laureato, immagino?
Perché ho fatto una riflessione su qual è lo stato del nostro paese, quali sono, i valori che la società, l'economia e la politica in questo momento esprimono e propongono questo paese, e ho ritenuto di dire: figlio mio, valuta bene le cose, perché hai studiato tanto, hai faticato tanto, se poi ti capita, come spesso succede, di doverti umiliare, cercare strade non sempre limpide ma traverse, non sempre legate al merito ma legate all'appartenenza, come spesso avviene in un paese come questo, finirai per perdere il rispetto per te stesso anche per quello che hai fatto. È semplicemente una provocazione che mi pare abbia ottenuto un risultato fin troppo eclatante, insomma.
E lei però c'è anche un po' di autocritica in questa lettera, no? Perché lei dice: avremmo voluto che l'Italia fosse diversa, abbiamo fallito. Questo glielo dico perché tra i tanti messaggi che sono arrivati su quel sito, devo dire che la maggior parte delle riflessioni era, diciamo, positiva, nel senso che capiva l'intento della sua lettera, però c'erano anche molte mail, molti messaggi negativi, in cui sostanzialmente si sostiene questo: come fa uno che è stato dirigente e dunque ha avuto un pezzo di potere nella storia dell'Italia, adesso è direttore generale di un'università importante, a consigliare in questo caso suo figlio, ma insomma qualcuno, di andarsene via dal paese, in sostanza di abdicare, di non lottare più? Come risponde a questa critica?
Ma dunque, innanzitutto era una provocazione per vedere un momentino che cosa saltava fuori, e ne è saltato fuori parecchio. Secondo, io non ho mai pensato di far abdicare i ragazzi nel momento in cui studiano. Anzi, la dedizione e la cura con cui noi ci dedichiamo ai ragazzi all'interno dell'università credo che non abbia pari non solo nelle altre università ma in molte altre istituzioni di questo paese. Quindi noi cerchiamo di prepararli al meglio possibile, non solo, ma quindi a instillargli loro anche l'orgoglio di essere bravi. Dopodiché troviamo difficoltà enormi, nei canali di collocamento. cioè ci sfuggono le regole sfuggono loro, e quindi da questo punto di vista, come dire, un j'accuse contro una società che non riesce ad assorbire bene quelli che escono dalle università ed escono preparati, competenti, eccetera, eccetera, andava fatto.
C'è un j'accuse contro il fatto che in Italia non si riconosce il merito, però io ho trovato un po' di populismo in quell'accenno alle veline, ai tronisti, non so cosa, veline e tronisti, ma insomma fanno parte di questo mondo, lei lo sa bene, insomma, no?
Ma tutti facciamo parte di questo mondo, tutti facciamo parte di questo mondo, ma c'è chi merita di più e chi merita di meno, c'è chi deve avere più attenzione, ma un paese e quindi una società che è disposta tutto sommato a non obiettare nulla sul fatto che certe professioni o che certe, come dire, assunzioni di posizione meritano di essere pagati e strapagati, mentre altri invece, come dire, che pure vengono da studio profondo, da, come dire, competenze accumulate, ricevono solo le briciole di tutto questo, credo che sia una società mal organizzata e mal ordinata. Questo era semplicemente come dire, l'appunto che voleva fare. Poi ognuno si assume le sue responsabilità, io mi sono assunto le mie, onestamente. Anch'io avrei voluto fare di più e di meglio, salvo poi rendermi conto che tutto sommato dove sono stato credo di aver fatto bene. E quindi,
però insomma, una cosa è dire che in Italia il merito è bistrattato, che è più complicato per chi non ha appoggi, che spesso, come scrive lei, ci sono anche degli incompetenti che sono in alcuni posti chiave, la giustizia, probabilmente chi viene condannato, chi ha subito delle condanne può rientrare in gioco in Italia a differenza di altri paesi, e questo va bene. Una cosa è prendersela, non so, appunto, con chi, perché insomma uno che ha studiato dovrebbe essere pagato di più di un calciatore? Questa è una polemica un po' sterile, secondo me.
Non so da fare una polemica sterile, ma in questo paese, come dire, che ha bisogno di innovazione, che ha bisogno di riconquistare i mercati, eccetera, eccetera, dopodiché non impiega le risorse buone che produce e costringe le risorse buone che produce ad andare all'estero. Sembra una cosa corretta.
No, no, questo non c'è dubbio, però il paragone con i tronisti, con le veline e con il mondo dello spettacolo, lei conosce il mercato, come funziona, lo conosce meglio di me, insomma.
Quello è un accenno, non è l'essenza della lettera. Adesso se lei mi vuole l'essenza della lettera può farlo, ma insomma è tutto, come dire, una questione di valutazione di pesi. Nella lettera ci sono ben altre cose che sono provocatorie, certamente, che sono provocatorie. Però insomma, lei sa quanto prende un ingegnere assunto al primo incarico?
Ma credo 1.300, 1.400 euro, quanto prenderà?
Se va bene l'ordi, se va bene l'ordi, va bene? Ecco, le sembra che uno possa essere, come dire, incentivato, se è bravo, a restare in questo paese a 1.300, 1.400 euro lordi? Quanto basta che passi la frontiera e vada a fare lo stesso mestiere in Svizzera e prende tre volte tanto?
No, ma questa è una riflessione certamente importante.
Io ho cercato di, come dire, aprire il velo su una cosa di cui si stava trascurando l'entità. Noi abbiamo centinaia di migliaia di persone che si laureano, e si laureano bene, perché le nostre università, al di là di quello che si scrive, sono molto meglio di quello che uno pensa, va bene? Si laureano centinaia di migliaia di persone all'anno e, quindi, con la crisi attuale, eccetera, eccetera, non hanno alcuna garanzia di occupazione e non l'avranno per anni. E questo è un problema che non si pone nessuno.
Senta, uno di quelli che hanno scritto sul sito di Repubblica le fa questa critica. Visto che il leader professionale di Celi è costellato di luoghi nei quali sicuramente c'è stato il potere politico e partitico, luoghi condizionati da questo potere, delle due l'una: o la lettera è un atto di rimorso e di pentimento per aver partecipato al clima deteriore che si è sviluppato in questa società, oppure in Italia è ancora possibile emergere in ragione della propria intelligenza, competenza e qualità. Insomma, è anche un'ammissione di no, questa lettera è anche un'ammissione della...
Io posso dire onestamente di aver occupato posizioni di responsabilità in tante parti, ma di non aver mai fatto compromessi politici con nessuno. Quando me li hanno chiesti, mi sono alzato e me ne sono andato. Faccio presente, io mi sono dimesso da molte situazioni in cui era più facile stare che andarsene, compresa la direzione generale della RAI. Va bene. Se uno non considera questo, non può, come dire, rinfacciare alle persone, capito? Ecco, allora sia che sia chiaro. Io ho cercato di fare il mio meglio, ho fatto degli errori come ne hanno fatti tanti, ma forse ne ho fatti anche più di altri, ho cercato di rimediare dove è possibile, ma rispetto al potere politico ho sempre, sempre, dovunque sono stato, alzato le barriere e mi sono comportato come volevo.
Senta, il consigliare, consigliare a proprio figlio, no? Di lasciare il paese, il titolo era questo, figlio mio lascia questo paese, detto, ripeto, da uno che è anche un dirigente universitario dove si formano le persone, insomma, c'è una contraddizione in questo o no?
Non c'è nessuna contraddizione, perché mio figlio sta facendo l'università, io rispetto all'università non ho niente da dire, ripeto, non ho niente da dire, questa università funziona, mio figlio fa un'università privata,
sì, sì.
Noi abbiamo un'università pubblica, non privata, noi abbiamo un'università privata che oltretutto funziona bene e noi all'università ci dedichiamo con tutte le nostre forze. Il problema è l'uscita.
Ho capito, ma l'università serve per quello, l'università, no?
Cioè, no, l'università serve a formare, non serve, come dire, è la società poi dopo che li impiega. Purtroppo non è l'università che impiega i ragazzi. Noi li mandiamo fuori con tante buone idee e con tanti buoni valori, questo lo deve credere. Il dramma è che li vediamo poi dopo, come dire, disperati rispetto alle cose che hanno imparato e disperati e incapaci di misurarsi onestamente.
Però lei se l'immagina, Celli, se tutti i dirigenti universitari italiani, che siano direttori generali, che siano presidi, invitassero le persone, i propri figli o gli studenti, appena avete finito lasciate il paese, perché tanto questo paese non vi dà nessuna opportunità. Insomma, la cosa mi sembra piuttosto bizzarra, o no?
No, la cosa non è affatto bizzarra. La cosa non è affatto bizzarra perché dice semplicemente state attenti, cerca di sollevare un problema che non era stato sollevato per niente. Non a caso oggi si è scatenato un nesso mondo, vuol dire che è un problema reale. Allora, se era un problema reale, datemi atto di aver sollevato un problema reale. Lo posso sollevare in termini di provocazione, l'ho detto, in termini estremi, ma non semplicemente perché voglio che tutti vadano all'estero. Dico semplicemente che stante così le cose, se questo paese continua in questo modo, è per la sanità mentale dei nostri figli che qualcuno consiglia di andare all'estero. Sapesse quante centinaia di lettere ho ricevuto oggi di gente o che è all'estero o che sta andando all'estero e di genitori che stanno mandando i figli all'estero perché non ne possono più di questo paese.
E che le hanno detto bravo, bravo per aver scritto...
Ma penso che mi hanno detto bravo. Se lei va a leggere la quantità di posta che ho ricevuto, i commenti positivi all'incontro sono del 70-80%.
Ma l'ho detto all'inizio. Sono stati molti di più i commenti positivi.
70-80% vuol dire che in realtà questo è un problema reale. Allora, i problemi reali si affrontano non semplicemente dicendo come il ministro Frattini vada all'estero Celli. Cioè, vuol dire, nessuno di noi, vuol dire, ha mai sentito un intervento memorabile del ministro Frattini a proposito di temi di questo genere. Nessuno di noi ha mai sentito. Va bene? Allora, dall'alto del fatto che il ministro, vuol dire, lui può dire quello che vuole, ma deve dirlo con cognizione di causa. Noi queste cose le abbiamo, come dire, frequentate, ho fatto il capo del personale per più di 20 anni e quindi so
cosa vuol dire
la situazione, so che cosa vuol dire. Mi sono dovuto confrontare con la politica in molte istituzioni pubbliche che ho fatto, oltre ad aver fatto prima. So che cosa vuol dire e so cosa vuol dire resistere alle pressioni e alle raccomandazioni fino al momento di alzarsi e di andarsene dalla RAI. Va bene?
Va bene Celli, la ringrazio, buona serata.
Prego.
Andiamo subito a sentire i titoli del TG2.
Dopo il no ai Minareti nel referendum svizzero, le preoccupazioni in Europa e del Vaticano, Maroni, ascoltare il popolo, Fini, il voto rafforza l'estremismo islamico. Nuova campagna anti-evasione del fisco, nel mirino i contribuenti che dichiarano il giusto ma poi non versano quanto dovuto sperando nella lentezza dei controlli. Anche in Italia il virus dell'influenza A è mutato, il paziente è poi guarito, il ministro nessun pericolo, il vaccino è efficace. La difesa di Raffaele Sollecito al processo Meredith chiede la soluzione. Non aveva un movente per l'omicidio. Amanda come Amelie, dice l'avvocato. Buongiorno. Da domani in campagna il passaggio al digitale terrestre. Si comincerà da Napoli a provincia e da Caserta e parte della sua provincia.
Luigi da Forlì, buonasera.
Buonasera. Volevo fare una piccola considerazione. Perché è stato scelto il minareto e non in Svizzera e non per esempio la cupola? Perché il referendum permette questo qui? Secondo me è importante spiegarlo. perché il sottostante di questo referendum è quello che il minareto, essendo quello che chiama, che fa rumore, diciamo fra virgolette, poiché c'è la chiamata del muezzin nelle varie ore della giornata, contrasta con il silenzio assoluto che ci deve essere in Svizzera fino penso alle 7, alle 8 della mattina. È per quello che è permesso un referendum sul minareto, perché secondo me è anche importante spiegare questo, non perché sennò sembra il minareto, e perché la fanno sul minareto e non sulla moschea.
Sì. Perché c'è anche l'aspetto della, diciamo, no, del disturbo, no, della quiete, in questo senso.
Cioè, lo possono fare, perché sennò in Svizzera sembra che si possa fare il referendum su di tutto. Cioè, si fa perché c'è un sottostante, cioè il sottostante non è l'essere muto. Dopo si può prendere il simbolo, si può diciamo interpretare come si vuole, ma il motivo iniziale è questo qui del rumore che il muezzin fa in teoria, perché poi oltretutto sono spenti anche in Svizzera come in Italia, potrebbe fare alle 5 della mattina svegliando le persone che dormono.
Insomma, lei ci vuole dire che non c'è solo l'aspetto del simbolo, tutto, no, l'aspetto religioso eccetera.
Sicuramente l'aspetto secondario poi può interpretare, e sicuramente chi ha voluto fare questo referendum questo voleva colpire, però è permesso farlo sul minareto, come, perché sennò allora perché non si è fatto blocchiamo le moschee che allora aveva un, e invece blocchiamo il minareto proprio per questo motivo qui, perché va contro il diritto fondamentale che c'è, io non sono svizzero, però leggo i giornali, e il diritto fondamentale della Svizzera che è il diritto a non avere rumori durante il giorno, la notte.
Sì, Luigi, questo aspetto è sicuramente importante, però non c'è dubbio che i promotori del referendum hanno spinto soprattutto su un altro aspetto, no?
No, ma quello è sicuramente. Però cioè, sapere anche diciamo per quale motivo si può fare un referendum, secondo me, è importante, perché dopo sembra che, perché diciamo il messaggio primo che sembra passare sia quello no alle moschee in generale. Uno che non, diciamo, non legge o non interpreta questa cosa dice no minareto, allora magari dicono in Svizzera non voglio più le moschee. Non posso fare i minareti per questo, perché il minaretto in teoria potrebbe fare rumore. Dopo l'interpretazione vera sia o l'interpretazione reale, si viene lasciato poi all'intelligenza delle persone.
Certo. Bene, grazie Luigi. Andrea da Roma, buonasera.
Sì, pronto.
Prego.
Giuseppe, salve, la chiamo per nome perché siamo entrambi dottori.
Bene.
Lei in scienze politiche, io in medicina e chirurgia.
Non è molto importante, comunque va bene lo stesso.
Beh,
è molto importante il fatto che ci si debba chiamare per nome perché uno è dottore, ci sono tanti dottori in Italia. Comunque, insomma, va bene,
sì,
lo stesso. Andrea,
anche
dica.
Per il fatto che siamo coetanei, di solito io do del tu addirittura ai colleghi.
Invece,
insomma,
qui
che...
ci diamo del lei in trasmissione,
qui
si usa così.
Ci diamo del lei.
Si usa così.
Semplicemente perché fondamentalmente, innanzitutto le volevo chiedere se con il suo stipendio lei ha attivato un mutuo per acquistare una casa di proprietà, per capire un attimo se siamo sullo stesso livello.
Mm.
Perché l'altra volta, ieri mi pare, parlando con un altro in un altro intervento, diceva che appunto la situazione economica in Italia è un po' diversa da come il radioascoltatore la profilava. Io sono specialista in psichiatria e ho un contratto a progetto nel quale come operatore in una cooperativa guadagno 10 euro l'ora, e mia moglie che lavora in un ospedale pubblico sempre con un contratto a progetto da un anno non percepisce alcuno stipendio e non ha nessuna copertura. Perché avendo esaurito i progetti dopo 8 anni di lavoro non gli spetta assolutamente nulla. I laureati in fisica, non so se ne conosce lei, ma io
so che tutti, senza la lettera di Celli, puntano direttamente all'estero, perché qui hanno come futuro il dog sitter, quantomeno per quel poco che posso capire. E dal punto di vista così, parlando di cose un po' più vicine a lei, le posso dire anche che aneddoticamente so che le operatrici che ci o gli operatori che a Radio 24 lavorano guadagnano una media di 5 euro l'ora, che insomma fa il paio con le, no, con le, con,
bene, con dopo questo excursus su cui non ho punti di riferimento perché non so quanto guadagnano le nostre operatrici al telefono, dove vuole arrivare Andrea con questa considerazione?
Mi sembra che insomma i nostri al netto, i nostri, la nostra possibilità di essere autonomi, svincolati tra i 30 e i 40, tra i 20 e i 40 sia particolarmente bassa dal punto di vista così retributivo, e quindi non ci permetta poi di vivere in questo paese in maniera appunto adulta, come penso sia fondamentale.
Va bene, grazie a lei. Alessandro da Salerno, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, buonasera a lei.
Dica.
Senta, io volevo intervenire sulla dichiarazione fatta dal ministro Castelli oggi. Allora, l'onorevole Borghezio prima ha detto: noi dobbiamo proteggere la nostra tradizionalità, dobbiamo proteggere il fatto che siamo, dobbiamo proteggere la nostra religione. La nostra religione, per quanto mi riguarda, dice di essere abbastanza tolleranti, soprattutto verso coloro che professano altre religioni. Ebbene, in questo modo io penso che l'onorevole Borghezio non dimostra questo lato della nostra religione. Diciamo che è stato un altro intervento polemico, nonché provocatorio della Lega, un po' come ha fatto quest'estate Bossi, riferendosi agli insegnanti che dal meridione vanno a lavorare nel nord e che dovrebbero superare un test dialettale.
Vabbè, insomma, pertanto, di provocazioni ne conosciamo tante, no, non sono sullo, tutte sullo stesso livello. Comunque, che vuole dire Alessandro?
Voglio dire che probabilmente alla Lega non interessa né la religione, né tantomeno probabilmente il benessere di coloro che danno i voti alla Lega. Diciamo che la Lega ha capito che in questo momento di grossa crisi, che attanaglia soprattutto il nord Italia, perché io chiamo da Salerno, però vivo nel nord perché sono dovuto venire per lavoro nel nord, diciamo che probabilmente la Lega sta sfruttando questo momento di crisi economica per raccogliere dei voti e alla fine per andare al potere. Ma di concreto, anche nelle loro zone, qui in Veneto, che cosa stanno facendo di così reale, di così diciamo costruttivo per il loro popolo?
Guardi Alessandro, cosa stanno facendo? Si può parlare di tante cose. Comunque, per quello che riguarda le provocazioni su questi temi, mi sembra evidente che sia così. Tanto per rispondere all'ascoltatore di prima che pensava che dietro ci fosse anche la questione del rumore dei minareti o della quiete, in realtà non è così. Il comitato infatti che ha promosso il referendum sostiene che il minareto quale edificio non ha alcun carattere religioso, ma è piuttosto un simbolo di un imperialismo politico religioso. E poi ci sono state 100.000 firme raccolte, sono le firme minime necessarie per essere poi sottoposta la questione a referendum, che è passato anche con una certa sorpresa perché è necessaria la doppia maggioranza sia del popolo che nei cantoni. Fabio da Roma, buonasera. Paola da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Salve, io volevo fare un breve intervento sulla lettera di Celli, ecco, basato sicuramente sulla mia esperienza personale. Io sono una giovane professionista, insomma mi sono laureata a pieni voti, formazione post-universitaria, ho una certa esperienza, dopodiché io la mia esperienza all'estero l'ho fatta perché in Italia mi muovo con molta difficoltà nel mercato del lavoro e ho anche difficoltà a pianificare, diciamo, la mia vita futura, insomma, e tutto il resto, come tante persone. Insomma, io sono stata fuori, ho lavorato per un anno, avevo, cioè, proprio un lavoro, insomma, non una cosa temporanea in Austria, e ho pagata più o meno il doppio di quello che guadagno in Italia. Però io poi sono tornata indietro, sono tornata qui perché, insomma, io sono italiana. Noi siamo persone giovani, siamo preparati. Chi ha il senso della legalità, come dice Celli, perché deve stare da un'altra parte a lamentarsi? Se non siamo noi, innanzitutto, a chiedere un'Italia migliore e a sforzarci, ad adoperarci per un'Italia migliore, ma chi lo deve fare? Poi, tutto quello che non trova spazio, diciamo, nella mia attività lavorativa, perché diciamo, molte cose di quelle che ho studiato, quelle che so, cioè, non riesco ad applicarle nel lavoro che faccio. Però cioè, io cerco di, comunque, in questo momento sto cercando di coltivarle altrove, cioè, nell'attività con delle associazioni, oppure iscrivendomi, insomma, al partito nel quale io credo, insomma, nel quale mi rivedo. Cioè, credo che noi che siamo giovani e che abbiamo qualcosa da dire, insomma, la nostra preparazione o la nostra volontà di un'Italia migliore, cioè, ce la dobbiamo costruire noi.
E dunque ha trovato le dichiarazioni di Celli, questa lettera al figlio, un po' snob?
Ma abbastanza, se posso dirlo, abbastanza. E poi mi chiedo, come si fa a scrivere quest'Italia non ti merita? E non ho capito, io mi merito quest'Italia, non lo so. Cioè, mi scusi, sono molto spontanea perché questo mi ha proprio suscitato una reazione istintiva stamattina, cioè avrei voluto scrivere a tutti i quotidiani, però...
Sì, Celli, ho sentito che si è molto arrabbiato col ministro degli esteri che gli ha detto vada lui a vivere altrove, poi ci sono state altre reazioni, il ministro Gelmini che ha detto i giovani devono stringere i denti, beh, insomma, dichiarazioni anche scontate da parte della politica. Casini, la situazione in Italia è molto preoccupante. Anch'io ho trovato un po' di snobismo, devo dire, nella lettera di Celli.
Sono abbastanza irritata, lo dico con estrema sincerità, però è bene che si parli di queste cose, cioè se lui ritiene di aver, come si dice, di aver fatto una provocazione, cioè credo ci sia riuscito, è bene che se ne parli, ma io, cioè, questa cosa la vivo sulla mia pelle davvero, cioè sono stata anche diversi mesi senza lavorare con le conseguenze che si possono immaginare, ma sono convinta di quello che sto facendo e devo dire mi dà molta più soddisfazione che non stare da un'altra parte e guardare e dire oh guarda come stanno male in Italia. Perché non ci credo, io sono italiana. Cioè, e un'altra cosa importante, cioè, magari si pensa che all'estero si lavori meglio, si faccia meglio, ovviamente questo non vale per tutti i campi, però io stando da fuori ho visto anche tutta la qualità che i miei colleghi con difficoltà, insomma, cercano di mettere nel lavoro e sono contenta di quella qualità, cioè quello che io voglio coltivare e continuare costruire.
La ringrazio Paola. Un altro ascoltatore ci chiama dalla provincia di Belluno, Dimitri, buonasera.
Sì, buonasera. Io volevo solo fare una proposta, così un'idea agli amici della Lega. In attesa dei tempi un po' lunghi del Parlamento italiano, soprattutto per le riforme di tipo costituzionale, intanto potrebbero in qualche angolo della bandiera della Padania inserire una croce, magari alla fine anche suggellare tutto, che so, con un referendum confermativo. Così, un'idea.
Su quale bandiera?
La bandiera della Padania, ovviamente.
E quale sarebbe la bandiera della Padania? Io non la conosco.
Quella strana bandiera, non capisco, c'è una specie di cerchio con dentro un fiore o qualcosa di simile su sfondo bianco.
Lei dice perché la Lega non comincia da quella a mettere una croce?
Sì, insomma, mi sembrerebbe più naturale, anche perché sicuramente hanno procedure un po' più snelle loro, probabilmente basta che decidano in pochi e si fa.
Ma nella simbologia della Lega le croci naturalmente ci sono, no?
Sì, no, più del partito che della Padania.
E sulla bandiera.
Che sulla bandiera della loro...
Capito, grazie Dimitri. Non so se i dirigenti della Lega raccoglieranno questo invito. Giancarlo da Palermo, buonasera.
Buonasera, dottore Cruciani.
Dica.
Un piccolo inciso per quello che ho sentito, dottore Cenci, io sono padre di due figli, approvo.
Da chi? Mi scusi, da Celli, sì, Celli.
Celli, scusi. Approvo perché ha parlato abbastanza chiaro, poi uno può dire quello che crede, le sue opinioni, però in realtà la fuga dei cervelli all'Italia è un fatto, quindi infatti poi non...
Sì, ma non è che ne parla Celli per la prima volta, però della fuga dei cervelli, no, del fatto che in Italia il merito...
Bisogna fare in modo...
Poi bisogna vedere, non è che sia sempre come dice Celli, non è che il merito...
Non era la parte del mio intervento che sarebbe stata con un inizio. Io volevo parlare appunto su quello che ho sentito e mi ha indignato dell'onorevole Borghezio, perché veda, io ho servito nell'esercito come ufficiale, miei fratelli pure, mio padre è stato croce di ferro dell'Alamein, e sentire qualcuno che lavora in Italia come un onorevole, come se fosse uno straniero e ha giurato alla Repubblica, come se avesse giurato un paese straniero, vedo...
Non mi prenda adesso per una cosa a scherzo.
Sì, però Giancarlo, lei ci deve parlare sulla cornetta del telefono, altrimenti la voce va e viene e non capiamo nulla.
Sono sulla cornetta, mi perdoni, ho spostato una cosa. Dicevo, sembra quasi sentire uno straniero che dice, vabbè, io rispetto le leggi italiane, ma sono straniero. Allora non faccia l'onorevole in Italia, non venga pagato allo Stato italiano. Ha parlato come un lituano che vorrebbe, come dire, la scissione di questo paese.
chi ha giurato sulla Repubblica deve rimanere qua dentro.
Sì, Borghezio,
non si può prendere.
Fai il parlamentare europeo, fai il parlamentare europeo.
È la stessa cosa.
Ma sì, è la stessa
parlamentare,
cosa, certo.
Parlamentare italiano in Europa ha giurato sulla Carta della Repubblica, eccetera, c'era la bandiera, l'ho fatto io un giuramento. Guardi, queste non sono cose. Uno dice, vabbè, ha detto la Lega le solite battute, non si canta di battute.
Va bene.
Cioè uno deve avere, come dire, la responsabilità del suo Stato, di quello che è, di quello che rappresenta. In osteria, piuttosto che in chiesa, piuttosto che dove vuole, può dire quello che vuole. Ma quando rappresenta e parla come onorevole, deve sapere chi è e cos'è. Se non gli va bene, è spatria. Perché questa è la gente a un certo punto che non ci fa fare gran belle figure.
Va bene, grazie, va bene, grazie, grazie. Un attimo, 10 secondi. Roberto dalla provincia di Pavia, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Per l'occasione.
Mi mettono la sigla perché devo chiudere, lo so, devo chiudere. Roberto, mi aiuti.
Niente. Dunque, volevo buttare anch'io il mio piccolo contributo per quanto riguarda l'invito ad andare all'estero.
Sì, però si sbrighi, già ha perso 10 secondi.
Ha ragione. Niente, invito tutti ad andare all'estero perché è una esperienza arricchente, che arricchisce in tutti i casi. E chi se ne frega se è snob la provocazione di Celli.
Beh, Celli dice un'altra cosa, non è che dice andiamo a fare un'esperienza all'estero, ha detto no, abbandonate questo paese, andate a lavorare perché in Italia non c'è più speranza, il merito non viene riconosciuto, cioè.
Io sono andato all'estero, ho lavorato all'estero, sono tornato in Italia, ripartirei ancora per l'estero.
Vabbè, ma questo è un altro discorso, questo è un altro discorso, Roberto, la ringrazio, a domani 18:30.
La Zanzara.